Ritorniamo al capitolo 12 del nostro libro. Siamo alle prese con quelli che stamattina indicavo, definivo, per dire così, i principi fondamentali della pedagogia sapienziale, capitoli 11 e 12. Siamo all'interno ormai della terza parte del grande discorso, quindi l'opera pedagogica della sapienza. Come avviene che nella storia umana coloro che sono detronizzati sono guidati lungo un percorso di conversione alla vita, di salvezza. Dunque, i principi fondamentali, in modo puramente allusivo, definivo il primo principio, la regola del duplice effetto, per cui la stessa acqua, per dirla adesso in maniera molto sintetica, è motivo di disgrazia per gli uni, gli egiziani, è motivo di gratificazione per gli altri. Ma il nostro maestro ci tiene a segnalare, questo è un passaggio determinante che dà tutto un nuovo impianto alle argomentazioni che verranno, c'è un incrocio per cui gli ebrei comprendono come sia dolorosa la disgrazia degli egiziani attraverso la sete dell'acqua, ma gli egiziani attraverso la loro sete dell'acqua scoprono come una misteriosa presenza che il nostro maestro intanto chiama il Signore si manifesta là dove gli ebrei sono gratificati. Sentirono la presenza del Signore. Principio fondamentale, la regola del duplice effetto. E dopodiché ci siamo occupati del secondo principio, quella che chiamavo la regola della pena immanente al peccato. La pena immanente al peccato, per cui c'è una misura, una moderazione per quanto riguarda le conseguenze del peccato umano, laddove il nostro maestro ci invita a cogliere la moderazione di Dio e più esattamente l'irrevocabile fedeltà della sua intenzione a una volontà d'amore che si manifesta proprio là dove l'effetto distruttivo, corrosivo, devastante, mortificante del peccato è moderato all'interno di una economia redentiva che ha come finalità la conversione, il ritorno alla pienezza della vita. E sempre, vedete, c'è di mezzo quell'incrocio, per cui quel che capita agli ebrei è pedagogia per gli egiziani e viceversa. Dicevamo dunque fino all'inizio del capitolo 2, ci eravamo fermati leggendo il versetto 2 di questo capitolo, versetto che vi leggo. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. Ecco, vi facevo notare questo sospiro patetico, nostalgico del nostro maestro, affinché credano in te, Signore, dove le pene conseguenti al peccato degli uomini sono promuovere un processo di conversione affinché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. E questo è il motivo per cui, come dicevo, guarda caso, gli egiziani sono stati puniti in quel modo così, così curioso, laddove sembra che venga trascurata, banalizzata, compromessa la stessa onnipotenza del Signore, che avrebbe potuto trovare soluzioni ben più drastiche e risolutive. Ed invece la risoluzione, che è dimostrazione di come proprio lui sia il protagonista dell'impresa, e questa pedagogia la Sapienza sta sviluppando, ci sta spiegando questo, ci sta insegnando a rendersi conto di come quel certo modo di procedere nella storia umana è provvidenzialmente attivato in maniera tale da far sì che nello strascico delle conseguenze che sono effetto del peccato si inserisca un'istanza redentiva che finalmente riconduca l'umanità derelitta alla propria vocazione originaria. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli, che tali sono, e in maniera così evidente, come il nostro maestro ha rilevato e continuerà a rilevare, per cui abbiamo a che fare con le aberrazioni più sconvolgenti, ma quel che conta non è punizione severa e intransigente tale da reprimere, ma tu ammonisci ricordando loro i propri peccati affinché ne facciano memoria, affinché intraprendano un cammino di conversione che passa attraverso il dispiacere, che passa attraverso il rammarico, che passa attraverso il rimorso, si ricordino dei loro peccati e così rinnegata la malvagità credono in te, Signore. E questo ricordo dei peccati, questo cammino interiore di attraverso le pene patite, si intende bene, non un fatto puramente teorico, ma questo cammino interiore di riinterpretazione del proprio vissuto negativo, laddove il peccato ha imperversato, è possibile dal momento che nel caso degli egiziani sono informati circa quello che è successo agli ebrei, e quello che è successo agli ebrei diventa motivo per rivivere, rielaborare il percorso della loro vicenda, e là dove sono alle prese con le conseguenze delle loro responsabilità mancate, tradite, dunque delle loro iniquità, ecco, quello che è capitato agli ebrei diventa il motivo perché si manifesti nell'animo loro quel modo di ricordare che diventa principio di conversione. Perché credano in te, Signore. Ecco, quello che segue adesso, dal versetto 3 fino al versetto 21, poi ci sono versetti che chiudono la sezione, ci offre una ulteriore argomentazione del nostro maestro circa un terzo principio fondamentale per quanto riguarda la pedagogia sapienziale nella storia umana. Per adesso mi esprimo così, per dare un titolo allo svolgimento che adesso leggeremo dal versetto 3 al versetto 21, la regola della trascendenza di Dio. E vedete, in realtà i versetti che adesso dobbiamo prendere in considerazione costituiscono uno sviluppo, ho ripreso più volte, sottolineato sia stamattina che adesso, richiamando l'attenzione su questa pagina, questo sospiro del nostro Maestro affinché credano in te, Signore. Beh, lo svolgimento che adesso il nostro Maestro mette a nostra disposizione, questa terza regola per quanto riguarda la pedagogia sapienziale, è come uno sviluppo di questo medesimo sospiro. E allora il testo che adesso leggiamo assume un'andatura, per così dire, contemplativa, uso ancora questo aggettivo che già era comparso a proposito di altre pagine che leggevamo nei giorni scorsi, respiro contemplativo che anima le pagine che adesso leggiamo utilizza come comprensibile che avvenga anche per tanti altri motivi, utilizza un linguaggio poetico di notevole qualità. Due quadri. Dal versetto 3 al versetto 11, il primo quadro. E qui l'attenzione del nostro Maestro è spostata dal richiamo all'Egitto, gli egiziani, quello che è avvenuto in Egitto e poi come gli egiziani hanno rielaborato le notizie riguardanti quello che è successo agli ebrei. L'attenzione si sposta verso la terra nella quale gli ebrei, dopo aver attraversato il deserto, entreranno, è la terra della promessa, la terra di Canaan. E adesso abbiamo a che fare con i cananei. Naturalmente tutto rimane nell'anonimato per i motivi che vi dicevo questa mattina, per cui qui è inutile andare a rintracciare esattamente i dati di ordine storiografico, le località, i luoghi, i comportamenti degli abitanti di quelle regioni, tutte realtà che il nostro Maestro rielabora a modo suo e anche con alcuni eccessi nel suo modo di rappresentare le vicende, ma quel che conta è registrare quel criterio interpretativo delle vicende che sono di ieri ma che sono di oggi e che nel corso della storia umana comunque sono rivelative della pedagogia sapienziale per la salvezza. Dunque i cananei, ecco, e in questo primo quadro che sta qui, si sviluppa dal versetto 3 fino al versetto 11, il nostro Maestro afferma, dando sempre al Signore il valore dell'interlocutore diretto, tu per tu, tu. Infatti vedete che qui il versetto 3 nella nostra traduzione si apre proprio dando risalto al pronome di seconda persona. Non è esattamente così in greco, però è evidente che questo utilizzo della seconda persona singolare, come sappiamo da qualche tempo, non è affatto trascurabile, anzi bisogna che lo teniamo in evidenza. Tu, ecco, tu conosci gli uomini, dice il nostro Maestro, tu conosci gli uomini, tu sai come trattarli. Vi dicevo, in forza della tua trascendenza, in forza del tuo essere Dio, tu conosci l'uomo. Cosa vuol dire? Leggiamo. Tu odiavi gli antichi abitanti della tua terra santa, Cananei, come possiamo ben chiamarli noi, perché compivano delitti ripugnanti gli antichi abitanti di quella terra. Adesso il nostro maestro li tratta in maniera senz'altro molto severa, e direi anche più severa di quella che probabilmente è stata la realtà storica, ma importa poco. Quei tali, gli abitanti della terra di Canaan in quell'epoca storica, tu conosci gli uomini e conosci gli orribili comportamenti degli uomini, che in questi casi sono identificati con gli antichi abitanti di una terra, ma di una terra che è subito caratterizzata con l'attributo di santa, perché è tua, la terra è tua, e gli abitanti della terra hanno compiuto atti immondi che hanno dimostrato in maniera clamorosa la loro capacità di profanare la terra e di profanare il mondo. Ma tutto questo, vedete, tu conosci, sei tu che conosci il male che devasta il mondo, sei tu che sei odioso, vedete, nei confronti di questa profanazione del mondo, che è dovuta ai comportamenti orribili, terrificanti di coloro che hanno preteso abitare in esso, il mondo, occuparlo, gli occupanti del mondo. Ed ecco, questi antichi abitanti compivano delitti ripugnanti, pratiche di magia, riti sacrileghi. Probabilmente nell'Egitto contemporaneo al nostro maestro qualcosa del genere forse avveniva, con opportuni adattamenti alle situazioni storiche e culturali. E dunque questi spietati uccisori dei loro figli, il fenomeno del sacrificio del figlio primogenito, un fenomeno segnalato adesso con quale frequenza, con quali scadenze, con quali necessità, noi non siamo in grado di valutare le variabili che riguardano eventuali comportamenti del genere, ma il nostro maestro, vedete, qui non va per il sottile, ecco, si esprime in maniera così drastica e intransigente per rilevare, come già vi ho detto, non semplicemente quello che era il comportamento di antichi cananei, ma per dire come il mondo è profanato, per come gli abitanti di esso pretendono di esercitare la propria posizione proprietaria, di posizione di occupanti del mondo, compiendo i gesti più assurdi, più spietati, le violenze più efferate. Ma questo riguarda i cananei, riguarda quello che nella storia umana è avvenuto e avviene in tanti luoghi e in tanti modi. Quello che è essenziale è che tu conosci e tu odi questa profanazione del mondo, è odiosa per te. Leggiamo. Questi spietati uccisori dei loro figli, divoratori di visceri in banchetti di carne umana, iniziati in orgiastici riti, genitori carnefici di vite indifese, tu li hai voluti distruggere per mano dei nostri antenati, dunque gli antichi abitanti della terra di Canaan sono stati eliminati perché la terra era promessa ai progenitori di Israele, nel popolo di Israele. In realtà poi l'ingresso, l'insediamento nella terra delle antiche tribù è avvenuto progressivamente in maniera molto mediata da incontri, relazioni, imparentamenti, per lo più in modo pacifico, per lo più, ma queste sono questioni che riguardano, gli storici di quel periodo. Qui il nostro maestro dice, ecco, tu li hai eliminati perché quella terra profanata da loro era la terra santa che tu hai promesso e che tu hai consegnato ai nostri progenitori. Vedete qui l'alternativa, rileggo il versetto 6, genitori carnefici di vite indifese, tu li hai voluti distruggere per mano dei nostri antenati, quelli che entrarono nella terra secondo gli antichi racconti, ricordate il libro di Giosuè e via di seguito, affinché ricevesse una degna colonia di figli di Dio, qui quella terra, la regione in ebraico, in greco di nuovo il termine terra che compariva nel versetto 3, gli antichi abitanti della tua terra santa, e adesso affinché ricevesse una degna colonia di figli di Dio, quella terra da te stimata più di ogni altra, terra santa, la terra che tu hai promesso ai patriarchi e la terra che tu hai concessa ai nostri progenitori che in esso sono entrati, in maniera tale da eliminare la presenza profanatrice degli antichi abitanti. E in questo modo, vedete, tu hai dimostrato quale interessamento da parte tua per quella terra, quale amore da parte tua, laddove quei genitori infanticidi sono stati espulsi per fare spazio ai nostri padri, chiamati a generare in quella terra, come dice qui, dei figli di Dio, dei bambini di Dio, dice il testo. Ecco, dunque tu quella terra, tu di quella terra ti sei preso cura in maniera tale da espellere coloro che la profanavano per fare spazio ai nostri progenitori che in quella terra sono stati collocati perché generassero figli di Dio. E adesso aggiunge, versetto 8, ma vedete, quando c'è un ma lì bisogna fare attenzione, ma eppure già, perché i versetti che ho appena detto sono versetti dotati di una forza così, di un'intransigenza, di un rigore che ci lasciano certamente impressionati. Tu hai fatto questo perché tu sei tu. Eppure, anche con loro, perché uomini foste indulgente, oibò. Comunque anche loro, i carnefici, anche loro i protagonisti delle orge, anche loro genitori abituati a immolare i figli come se fossero dei bambolotti. Qui sembra così, no? Che questi comportamenti aberranti avvenivano quasi come un'attività sportiva o cose del genere. Non era così, ma lui insomma ce l'ha presentato in modo così, così scenografico da spaventarci. Eppure, il punto è questo, che sono uomini quelli, uomini, antropi, e sempre gli uomini sono trattati da te con indulgenza, dice qui, la nostra traduzione. Tu li hai trattati con moderazione. Come fa ad affermare questo? Vedete, si rifà a testi anticotestamentari, nel Deuteronomio, leggiamo pagine che descrivono come l'ingresso nella terra è avvenuto espellendo gli antichi abitanti, ma sempre progressivamente, gradatamente, con una metodologia che veramente è ben diversa dall'immagine di un'operazione di conquista che con potenza militare occupa il territorio e cancella le presenze antecedenti. E invece quelle pagine del Deuteronomio che il nostro maestro sta rievocando, la popolazione che vi abitava viene man mano espulsa, ma dando tempo, con degli interventi che sembrano addirittura poco produttivi e che pure hanno un'efficacia alla lunga. Leggiamo nel Deuteronomio che non c'è stato un intervento militare travolgente per conquistare la terra, ma sono intervenuti i mosconi, come adesso qui richiama anche le vespe. E anche in questo caso vedete interventi che rientrano dentro a un'economia provvidenziale che diluisce nel tempo le situazioni. Perché? Perché in quanto uomini tu sei nei loro confronti indulgente. E quell'odio rigoroso, intransigente nei confronti della cattiveria umana che profana il mondo è un odio che tu traduci in una modalità di intervento storico che è sempre mirato a promuovere una conversione, a dare spazio alla conversione, tempo alla conversione, sempre. E allora dici, mandando loro le vespe, ecco qui ci sono le vespe. Ci aspettavamo almeno qualche drone, non so, qualche F-35, non so, una cosa così, ci vorrebbe, no? Ci bastava qualche talebano, non so. No, invece le vespe. Sì, è vero, l'avete provato. Devo usare la patata. Dunque, le vespe, mandando loro le vespe come avanguardia del tuo esercito, perché li distruggessero a poco, e pur potendo in battaglia dare gli enti in mano dei giusti, tu sei onnipotente, tu puoi dare gli enti nelle mani dei giusti, eppure oppure distruggerli con bestie feroci. Qui adesso vi dice qualcosa che ci diceva proprio degli egiziani, o all'istante con un ordine inesorabile, colpendoli invece a poco lasciavi posto alla metanoia, al pentimento, lasciavi posto al pentimento. Già, sebbene tu non ignorassi che la loro razza era perversa, vedete, quella malizia che è stata denunciata precedentemente in maniera così proprio spettacolare, con una scenografia che ci ha lasciato sgomenti, ed ecco, sebbene tu non ignorassi, tu conosci gli uomini e tu conosci la malizia degli uomini, e quella malizia che adesso dice non si converte, ma che tu conosci sempre nella prospettiva di una conversione. Per come conosci tu la cattiveria degli uomini, che in sé per sé è inconvertibile, c'è sempre una prospettiva di conversione. Ma vedete che in questo modo di ragionare, che lì per lì ha un po' il sapore dell'assurdo, il nostro maestro dice: questa è la tua trascendenza, per questo tu sei Dio. Questa è la tua trascendenza, perché adesso, vedete, sta dicendo, ma quei tali però non si convertivano. Che poi, vedete, non è un fenomeno da riservare a alcuni personaggi particolarmente incalliti nel male. Tutti facciamo esperienza di questa situazione paradossale, perché continuiamo a dire ogni giorno non peccherò mai più, e tutti i giorni pecchiamo, e tutti i giorni ci ripetiamo, e tutti i giorni ci ingolfiamo sempre di più nelle conseguenze delle nostre contraddizioni, nel momento stesso in cui continuiamo a dire no, mai più, e siamo cananei. E allora dice: tu conosci che il cuore umano non si converte. Si converte, come la mettiamo? Va contro la morte. Notate, il nostro maestro sta cominciando a darci un segnale che per adesso è appena, come dire, un'allusione. Tu conosci la morte degli uomini, nel senso che la morte degli uomini è la conseguenza di un peccato che ancora non si è convertito, fino alla morte, conseguenza ultima e inevitabile. E tu conosci la morte degli uomini? Nella tua trascendenza, proprio perché tu sei l'odioso avversario del male che conduce gli uomini peccatori alla morte, tu conosci gli uomini nel loro morire? Conosci gli uomini nel loro morire. Un'allusione? Ma vedete che la storia della salvezza va esattamente in questa direzione. La sapienza di Dio ha condotto la storia umana esattamente a questa dimostrazione, che la morte degli uomini è conosciuta, è patita dal Dio vivente, che così ha rivelato la sua trascendenza, la sua gloria, la sua santità. E allora vi stavo leggendo: colpendoli invece poco a poco, lasciavi posto al pentimento, sia alla conversione, sebbene tu non ignorassi che la loro razza era perversa e la loro malvagità naturale, e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata, perché era una stirpe maledetta fin dal principio, una stirpe dunque precipita incontro alla morte. E guardate, questo non è una sorta di serbata ai cananei, tutti quanti moriamo, eh? Ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma tutti quanti moriamo, andiamo incontro alla morte, nessuno di noi scampa. Siccome mi sono convertito in tempo, ecco, ce l'ho fatta col paracadute a restare a mezz'aria, e non è così. E vedete, qui c'è di mezzo una maledizione che ci conduce fino alla morte. Sì, ma questo precipitare nella morte di un'umanità che è contaminata e contaminatrice, continua a peccare e non si converte, nel tempo che le è ancora donato, le è ancora concesso, con questa pazienza così provvidenziale da parte del Signore, perché secondo me ormai il tempo in cui la conversione realizzata in maniera corretta e in maniera soddisfacente, e invece ecco il precipizio conduce inevitabilmente alla morte. Ma c'è di mezzo la tua indulgenza. Tu conosci il male che affligge la nostra condizione umana, quel male per cui il peccato degli uomini comporta una maledizione fino alla morte. Ed ecco che in questo percorso che giunge all'attuazione finale della maledizione si inserisce la tua indulgenza, la tua chiamata, la tua volontà di riconciliazione, l'urgenza della tua richiesta di una risposta, la conversione, una corrispondenza nell'amore fino alla morte. E quando mai potrai trovare nella morte degli uomini una risposta d'amore a te, finalmente corrispondente? Vedete che la storia della salvezza va esattamente in questa direzione. Il maledetto che pende dal legno è colui che ha risposto al Padre. E è colui che ha corrisposto all'amore del Padre. In quella condizione derelitta che ha fatto di lui maledetto la rivelazione di solidarietà suprema e definitiva e universale con tutti gli uomini che vanno incontro alla morte. Ma il nostro maestro sta dicendo: questa è la tua realtà divina, questa è la tua santità, questa è la tua trascendenza. E allora qui il versetto 11 dice ancora: non certo per timore di alcuno lasciare impunite le loro colpe. Già, tu ti comporti così con quella indulgenza di cui adesso ci sta parlando, dando tempo, e vedete, non soltanto a una generazione, dando tempo a una sequenza di generazioni, tutta la storia umana che dura secoli, millenni, e noi siamo ancora qui, pensate, e poi cosa succederà? Ma questa lungaggine nella storia umana è tutta interna a una rivelazione d'amore. E perché dice tu non sei intervenuto a modo tuo? Perché potresti farlo, e chi potrebbe contestare il tuo modo d'essere, il tuo modo di fare, perché tu sei assolutamente libero? E dice: ma tu ti sei comportato in questo modo, tu ti comporti in questo modo? Tuo metodo di intervento nella storia umana, ecco dove la sapienza è maestra per noi, è determinato da una intenzione d'amore che ti rende paziente, indulgente, che ti coinvolge, tu che sei un santo nella vicenda degli uomini peccatori fino all'estrema maledizione e fino a far qua la morte. Ma il nostro maestro sta dicendo, e qui adesso bisogna che ci arriviamo, ma poi bisogna che ci fermiamo. Questa, dice, è la rivelazione per eccellenza della tua trascendenza divina. Leggo. Chi potrebbe domandarti che hai fatto? Versetto 12. O chi potrebbe opporsi alla tua sentenza? Chi oserebbe accusarti per l'eliminazione di genti da te creati? Dice, perché non fai gli attacchi? Insomma, no, ogni tanto qualche idea del genere viene anche a noi, anche in contesti piuttosto privati, anche in famiglia, no? Eliminiamo qualcuno, insomma, che è un po' di troppo, oppure così, nel vicinato, oppure nell'ambito delle nostre chiese, oppure così, insomma, ma ci guardiamo attorno, insomma, c'è qualcuno di troppo al mondo, ecco, potrebbe fare un vaglio un po' generoso, ecco. E dice, ma tu potresti farlo, e perché non l'hai fatto? E perché non lo fai? Chi si potrebbe costituire contro di te come difensore di uomini ingiusti? Chi potrebbe difendere gli uomini ingiusti? Ma vedete che l'unico difensore degli uomini che sono intrappolati dentro la logica della cattiveria fino all'estrema maledizione, l'unico difensore è Dio. Tu sei unico, sei veramente Dio, tu, la regola della trascendenza. E sei veramente Dio e trascendente, non perché te ne stai tra le nuvole, ma proprio perché sei l'unico difensore di quella ingiustizia umana che in sé e per sé è irrimediabile, irreparabile, inconvertibile, condannata a morte. Ecco qui, non c'è Dio fuori di te. Ecco il versetto 13, vedete, i versetti che adesso leggiamo sono stati di una potenza letteraria, di una potenza poetica, fa tutt'uno con proprio la sovrabbondanza di afflato teologico, dice qui, non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Già, noi siamo abituati a suggerire al Signore quello che dovrebbe fare. Perché non fai questo, perché non fai quest'altro, e perché non interviene, perché sei assente, perché sei latitante, e perché non ti accorgi, perché non vedi, ma dove sei andato a finire, ma sei scomparso, ma forse non ci sei, forse, ecco, si sei addormentato, come dicevano anche i falsi profeti dei Baali, ma diceva Elia dei Baali, si sono addormentati, forse svegliati, e c'è così. Perché? Né un re né un tiranno potrebbe affrontarti in difesa di quelli che tu hai punito. E le cose non vanno in questa maniera. Essendo giusto, ecco il punto, governi tutto con giustizia. Condannare chi non merita il castigo lo consideri incompatibile con la tua potenza. La tua forza, infatti, è il principio di giustizia. Il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza se non si crede nella tua onnipotenza e reprimi l'insolenza in coloro, la mia Bibbia dice che la conoscono, probabilmente la nuova traduzione si esprime diversamente. Qui io metterei così, reprimi l'insolenza, sto leggendo il versetto 17, reprimi l'insolenza in coloro che la sfidano, che sfidano la tua onnipotenza, laddove la forza di Dio è onnipotente nella mitezza. è onnipotente nell'indulgenza, è la forza di cui bisogna fidarsi. Restano sconfitti rispetto alla forza tua coloro che la sfidano e non si affidano. Questa è la tua sovranità universale. Tu sei onnipotente nella mitezza. Tu sei veramente Dio. È la tua originalità, è la tua unicità, è la tua santità, è la tua trascendenza. E allora qui il versetto 18 aggiunge: tu, padrone della forza, vedete, qui sei il despotum, il padrone della forza, tu, giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza, perché il potere lo eserciti quando vuoi, già, proprio perché sei onnipotente, tu sei misericordioso. La misericordia non è manifestazione di una posizione contraddittoria rispetto a quella della potenza, della forza, dell'energia, della sovranità, ma proprio in quanto sei misericordioso, ecco che si rivela la tua forza, la tua onnipotenza, la tua libertà assoluta. E allora il versetto 19 leggo: con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Vedete, adesso quello dalla regola della tua trascendenza è stato trasmesso a noi. A noi, dove vedete già precedentemente ci diceva come il Signore Onnipotente, che odia l'ingiustizia, proprio la malizia, la prepotenza degli uomini che occupano la terra e la devastano, che occupano la terra e la profanano e la rendono immonda. Odia, perché quella terra invece è per il suo popolo, quella terra è santa, per i figli di Dio. E allora dice, ecco, è nel corso di questa storia che è attivata quella pedagogia che da parte tua dimostra l'inflessibile ricerca di un popolo che sia tuo, cioè di una presenza umana che ti corrisponda. E vedete, figli di Dio, fino al momento decisivo in cui è il figlio. Ed ecco, vedete che il nostro maestro ricompone qui l'ordine di tutta la storia della salvezza come quel particolare percorso pedagogico nel contesto della grande pedagogia sapienziale che riguarda l'umanità intera, quel particolare percorso pedagogico che è mirato alla formazione di quel popolo che sia secondo l'intenzione di Dio, in grado di abitare nella terra che è santa per Dio. E allora dice: con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Ecco, tutta la pedagogia sapienziale, che è rivelazione del protagonismo di Dio nella storia umana, si può ricapitolare così. che il giusto, colui che è l'interlocutore che corrisponde all'intenzione di Dio, il testimone della gratuità, il giusto è filantropos, è amico degli uomini. Questo è uno dei titoli cristologici fondamentali nella tradizione orante, liturgica, teologica bizantina, il filantropos, l'amico degli uomini. Il giusto deve amare gli uomini e inoltre avere i tuoi figli pieni di dolce speranza, perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi. Questa progressiva formazione di un popolo che è chiamato, sollecitato, coinvolto in un rapporto di particolare solidarietà, vicinanza, intimità, comune, alleanza, perché sia un popolo educato in modo condividere quell'amore per gli uomini che è di Dio. Ma adesso questo popolo e questo popolo collocato nella storia umana come testimone di una speranza, e di una speranza che è riflesso anche in questo caso di quella che è l'eterna confidenza di Dio nella conversione degli uomini. Inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza, perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di pentirsi. Ecco, questa speranza è una speranza, dicevo, affettuosa, è una speranza dolce, traduce la mia Bibbia. I tuoi figli, quelli del tuo popolo, alla resa dei conti poi sappiamo bene, questo popolo si ridurrà a un figlio, quel figlio, l'unico figlio, il vero figlio, il figlio, l'amico dei uomini. In lui è realizzata quella corrispondenza alla tua eterna, eternamente fedele attesa della conversione, della corrispondenza, la dolce speranza, la speranza buona, la speranza. Ma questo, vedete, per il nostro maestro è come dire il progetto in base al quale è da impostare tutta la catechesi che anima, sostiene e individua la presenza del popolo dell'alleanza nella storia umana, coloro che sperano nella conversione universale, coloro che confidano nella conversione universale, la buona speranza dei tuoi figli. Perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di pentirsi. Se gente nemica dei tuoi figli e degna di morte tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza i cananei, concedendole tempo e modo per ravvedersi della sua malvagità, qualche moscone, un po' di vespe, con quanta attenzione hai castigato i tuoi figli, perché vedete anche quelli del popolo che qui non viene mai menzionato, Israele, e noi comprendiamo bene a chi il nostro maestro si riferisce. Ebbene, anche questo è un popolo di peccatori, come no? Già. E perché, vedete, il nostro maestro tiene sempre conto di quella prima regola per cui ci sono gli ebrei, sono gli egiziani, ci sono gli ebrei, ci sono i cananei. E quello che capita ai cananei, gli ebrei lo comprendono, e quello che capita agli ebrei, ecco, diventa motivo di scoperta che c'è un altro modo di stare al mondo, come capitò agli egiziani che sentirono la presenza del Signore, e cannè. E allora qui dice, e poi ci fermiamo, non volevo arrivare alla fine del capitolo, ma ci fermiamo qua, credo che possa bastare, e poi mi sono un po' stufato, non so come dire. Non so come dire meglio, in termini più pertinenti, perché insomma qui è una cosa troppo grande, io dopo un po' vorrei insomma andare a nascondermi sotto le coltri, no? Ci infiliamo in qualche bunker, datemi un bunker, dovremmo rifornire le case di agiti spirituali di bunker come qualche volta lungo le nostre coste, no? Ci sono questi bunker smarriti qua e là, divenuti dei cessi pubblici, ecco, allora un bunker trasformato in cesso pubblico, quello lì è l'aspirazione del momento. Dunque, ecco, dice, con quanta attenzione hai castigato i tuoi figli, con i cui padri concludesti giurando alleanze di così buone promesse. Già, quello che è arrivato ai cananei, ma che è una lezione per gli ebrei, per noi, ed è una lezione per noi in quanto lì abbiamo a che fare con il disastro di un peccato che ancora è senza conversione, ma abbiamo a che fare con la rivelazione della tua indulgenza, della tua pazienza e di come tu continui con perseveranza incrollabile. Ecco come riveli la tua gloria divina, la tua santità trascendente, in attesa che ci sia un figlio che dica Abba. Ecco, fermiamoci qua.